accettare questo strano appuntamento. È stata una pazzia.
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa 27esima e ultima puntata della stagione di Quarta Parete, il teatro e il radio. Ebbene sì, d'altronde tutte le cose belle hanno una fine e quindi dobbiamo in qualche modo allinearci a quello che è, diciamo, la stagione, anche se naturalmente per quello che riguarda il teatro l'estate è naturalmente foriera di tanti eventi, ma insomma tutte le radio hanno dei palinsesti che hanno un inizio e una fine. Ma non, ovviamente non, il teatro continuerà a parlare, a esprimersi anche attraverso delle pillole che appunto cercheremo di proporvi settimanalmente con appunto piccoli interventi, ma insomma tanto per tenere la presenza. Cosa dire, no? Come bilancio conclusivo di questa stagione? Ecco, Quarta Parete, il teatro in radio, è una trasmissione nata 2 anni fa, una scommessa personale, ma anche un po' per gioco, insomma, ma anche con la voglia di rendere il teatro qualcosa di godibile a tutti, attraverso le voci dei protagonisti, cercando naturalmente di creare una connessione fatta di emozioni e sensazioni allo stesso modo di quelle che si vivono in platea. Perché il teatro, la recitazione, il raccontare storie è un'arte strettamente legata al nostro essere umani. E il racconto di una vita, o tante vite, mille storie, mille pensieri, brutti o belli che siano, ma sono lì tutti liberi di muoversi e di trasmettersi di viso in viso da chi sta sul palco o è chi è seduto sulle poltrone ad ascoltare, e dove la nostra immaginazione completa l'opera del regista e degli attori, dove il nostro cervello è una parte attiva di uno spettacolo che non sarà mai uguale a se stesso, anche se replicato tante volte dagli stessi attori. Amare il teatro, andare a teatro e viverlo fa sentire vivi se stessi, arricchisce l'anima, e tutto questo alla fine ci fa stare bene. E in un certo senso vorremmo anche noi salire su quel palco con loro per un attimo, e forse con la mente per un istante lo facciamo. E questa è la grande magia del teatro. E adesso ci ascoltiamo la prima canzone. Appunto, ho fatto una scaletta tipicamente estiva, e questa canzone storica del 65 si chiama E la chiamano estate, cantata dal grande Bruno Martino.
E la chiamano estate, questa estate senza te. Ma non sanno che vivo ricordando sempre te. Il profumo del mare non lo sento, non c'è più. Perché non torni qui, vicina a me? E le chiamano notti, queste notti senza te. Ma non sanno che esiste chi di notte piange te. Ma gli altri vivono, parlano, amano, e la chiamano estate, questa estate senza te. You lo sento, non c'è più. Perché non torni qui, vicina a me? E le chiamano notti, queste notti senza te, ma non sanno che esiste chi di notte piange te.
E allora interrompiamo, sfumiamo questo splendido brano del grande Bruno Martino, insomma una canzone che ha accompagnato intere generazioni, fino anche attualmente la si sente, la si ascolta, la si balla ancora, insomma. E quindi eccoci qui a Quarta Parete, il Teatro Radio. Prima ospite di questa trasmissione, lei è un'attrice, drammaturga, che insieme a Marzia Ercolani e Alessandra Della Guardia ha fondato e condivide l'esperienza di Mujeres del Teatro, con l'intento di creare una rete solidale tra le donne che a tutti i livelli sono impegnate nel mondo del teatro e il cui obiettivo principale è quello di creare sinergie e comunicazione tra donne, e dove il valore della diversità deve essere vissuto senza alcuna supremazia ed egoismo. Martedì, cioè domani, sarà impegnata insieme a Marzia Ercolani al Teatro Lo Spazio, quindi via Sannio, a partire dalle 19, in un vero talk show dal titolo Viera, ovvero Visioni di un'era. Saluto e ringrazio Sara Palma. Ciao Sara!
Ciao, ciao, grazie a te Andrea, ciao, ben trovati, sono molto contenta, anche un po' emozionata.
Vabbè, tanto una chiacchierata tra amici, dai, quasi salottiera.
Bene, sono contenta. Allora, sono nelle tue mani Andrea.
Non mi dà questa responsabilità, Sara mia, quindi. senti, allora, io ho anticipato appunto questo impegno che avrai domani con Marzia in questo nuovo spazio, esatto. Che sarà appunto inaugurato all'esterna, quindi questa nuova formula molto estiva, diciamo così.
Esatto.
Dove appunto tu interagirai con Marzia, ma interagirà anche il pubblico, addirittura con un corner dedicato a tutti coloro che appunto che vorranno un po' dire la loro su quello che è il teatro dal punto di vista femminile. E naturalmente in questo contesto ci sarà un ospite specialissimo, no? Che è Elena Arvigo.
La straordinaria Elena Arvigo,
fondatrice di Atlantide 2021.
Esatto, donna dai talenti incredibili, variegati, bravissimo, sulla breccia sia nazionale che internazionale da tanto tempo,
certo.
Una persona dalle vedute, dalla visione d'insieme molto ampia.
Multistratificata, vorrei dire. Insomma.
Esatto, esattamente, teatro, cinema.
L'anno scorso ha partecipato addirittura a una sezione del Festival di Venezia, tra l'altro.
Assolutamente, macina con contenuti, perché è un tutt'uno con i suoi contenuti. Elena è uno di quei personaggi femminili straordinari del nostro panorama.
A tutto tondo, di grande spessore.
Esatto, quindi avevamo proprio voglia di aprire con lei appunto i Vera, che questi è un format originale.
Sì.
Mujeres nel teatro, che appunto, come hai, e ti ringrazio sempre per le tue introduzioni, sono sempre molto lusinghiere, Andrea, bellissime, è quasi una punta di invidia, quasi riadatto la descrizione.
Va bene.
facciamo appunto, lanciamo per la prima volta, debuttiamo con questo
format
dove,
esatto,
che
è in un
donne.
Contesto, tra l'altro, in un contesto ben preciso, lo vogliamo dire, no? Che è Roma Pride.
Noi siamo, esatto, insieme al Teatro Pride, che è un'iniziativa straordinaria del Roma Pride,
sì.
E del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, giugno, il mese del Pride, ci siamo contattati, ci siamo piaciuti, allora è piaciuto bene. Molto il progetto, perché Vivera è un talk show, che dà voce alle donne, del mondo dell'arte, della cultura, dello spettacolo dal vivo, del teatro, e che ci raccontano, ci raccontiamo, per diventare una sorta di anche osservatorio.
Certo,
osservatorio di genere del nostro mondo lavorativo, ovviamente.
È uno spazio di libertà, comunque.
Assolutamente, è una chiacchierata, ci conosciamo, approfondiamo, c'è anche una parte performativa,
certo.
Laddove insomma la persona abbia desiderio anche di di raccontarci se stessa attraverso anche la sua performance, no? Il suo stile, il suo talento, e apriamo anche a dibattiti con il pubblico, qualora ci sia desiderio da parte del pubblico di entrare meglio dentro le testimonianze che portiamo. Certo. E come hai detto tu, questa versione molto estiva.
Sì, molto estiva, molto carina, devo dire anche, molto carina. Devo dire che insomma il Teatro Lo Spazio e quindi anche il direttore artistico Manuel Peruccini ha adottato, e trovo che sia molto funzionale anche, diciamo, al momento che stiamo vivendo, di vivere comunque l'arte anche all'esterno, no? Visto insomma la situazione sanitaria ancora così da un po' da monitorare, no? Siamo tutti più tranquilli all'aperto.
Assolutamente, c'è uno spazio aperto, peraltro Manuel, Teatro Lo Spazio è veramente uno spazio molto gradevole da, sì, questo punto di vista, vero, perché hanno curato questo aspetto. C'è la possibilità alle 19 di fare un aperitivo, ad esempio domani sera, e come hai appena detto tu, c'è un interview corner open mic, sì, cioè chiunque vuole
come
venire, siamo
un
live,
po' mutuato sulla fattispecie del Hyde Park Corner, no, a Londra.
Esatto, una cosa del genere, c'è un posto dedicato a chi lo desidera, sì, per esprimere la propria opinione, sia per chi è del settore, quindi del teatro, del mondo dello spettacolo, la propria posizione, o semplicemente esprimere un pensiero che ha voglia di condividere live, che andranno appunto sui nostri social. Ci piace avere una testimonianza delle parole di chi ci verrà a trovare, di chi vorrà condividere con noi questa giornata di domani, questo inizio di grande osservazione sul, certo, territorio, che ovviamente noi abbiamo intenzione di portare in tutta Italia, ci stiamo organizzando per questo.
Bene, bene, quindi uno spazio di libertà, abbiamo detto, e tra l'altro su un canovaccio che voi naturalmente sul quale vi muovete, gioca molto l'improvvisazione, Sara, giusto?
Tantissimo gioca l'improvvisazione, perché è dettata, permettimi questa frase, da Bacio Perugino, da Perugina dal cuore.
Bene.
Perché noi costruiamo insieme alla nostra invitata delle linee guida, ma poi lì è a sentimento, è a sensazione,
certo,
in base anche alla linea che uno prende, alle energie, no? Supportiamo questo percorso anche con delle immagini, se lo spazio ce lo permette, il teatro lo spazio ce lo permette senz'altro.
Certo, certo.
E poi ovviamente è veramente un incontro, un salotto con cui divertirci, divertire, eventualmente riflettere, comprendere, capire, conoscere.
Cosa che più che mai ne abbiamo bisogno, no? In questo periodo sempre un po' così, non dico oscuro, ma insomma pieno di chiari oscuri. Ecco, diciamo così, di chiari oscuri, la gente ha bisogno di capire, no? Di mettere, diciamo così, sul tavolo le idee, i pensieri, confrontarsi. Ci è mancato per tanto tempo questa cosa, Sara.
Ma sai, Andrea, noi abbiamo passato, vabbè, noi come Ares in Teatro siamo stati una realtà iperattivista, iperattiva, abbiamo lavorato a tutti i tavoli presenti,
certo,
che ci sono, abbiamo composto documenti,
è
stato un momento veramente incredibilmente forte dal punto di vista politico, ci siamo messi in discussione tutti, abbiamo costruito qualcosa di nuovo,
certo,
ma la scena femminile ha molti più chiaroscuri di quelli che appunto uno pensa in generale, quindi noi siamo sorte proprio per riuscire ad illuminare in maniera più bella,
certo,
possibile la scena femminile, che comunque ha sempre quel cono d'ombra dietro la,
vero,
scena maschile,
vero,
e non,
vero,
è un modo di lamentarsi, è oggettivamente così, quindi noi vogliamo creare proprio delle occasioni per riuscire a puntare i fari nel punto giusto, dove ci interessano, cioè su di noi, sostanzialmente. Andrea.
Quindi accendere l'attenzione, che è sempre,
esatto,
molto importante,
esatto,
e il teatro ha questa funzione.
Specie in questa fase, insomma, come dici tu, di transizione,
esatto,
da uscita Covid,
brava,
e futuro, peraltro, ancora molto
tutto incerto. Tutto da scrivere, Sara.
Esattamente.
Allora, io ribadisco l'appuntamento, domani martedì 22 dalle 19 si inizia con questo aperitivo,
aperitivo,
e questo esterno, appunto, esterno giorno al Teatro,
esterno giorno, esatto,
al Teatro Lo Spazio, proprio adiacente al famoso mercatino di Via Sannio, Marzia Ercolani e Sara Palma in Viera, Visione di un'era, ospite speciale la grande Elena Arrigo.
Arrigo.
Sara, io ti ringrazio di cuore del tuo intervento. Ci vediamo domani a questo punto. Mi pare tutto segnato, no? Tutto acclarato.
Assolutamente. Soltanto una piccolissima nota tecnica, essendoci appunto un protocollo, perché siamo ancora sotto protocollo Covid, la prenotazione è obbligatoria.
Quindi
scriveteci a vera@muaresnelteatro.it oppure direttamente al Teatro Lo Spazio per prenotare per domani sera.
Mi raccomando, accorrete in numerosi, perché ci sarà veramente da, non solo da divertirsi, ma anche da riflettere.
Sarà piacevole, bravo, sarà piacevole, sarà una serata piacevole per ricominciare insieme. Ecco, questa è una cosa a cui teniamo molto.
E lo sappiamo. Cara Sara, grazie di cuore, ti auguro naturalmente in bocca al lupo per domani. E ti saluto,
grazie a te, Andrea,
come sempre, con buon teatro.
Grazie, grazie, buon teatro a te.
Ciao Sara, ciao a tutti.
Bene,
abbiamo parlato con Sara Palma, con questa insomma, insieme a Marzia Ercolani, con questo esperimento, questo talk show che sarà appunto al Teatro Lo Spazio. Altra canzone, sempre estiva, questa volta La Grande Mina, Un'estate fa, una canzone del 72 che fu incisa addirittura dagli Homo Sapiens. E questa era Mina, La Grande Mina, con Un'estate fa, un pezzo appunto scritto dal grande maestro Califano. E adesso, qui a Quarta Parete, il Teatro Radio, introduco la nostra seconda ospite, Premetto che è una persona che stimo moltissimo, sia appunto come donna che come professionista del palcoscenico, attrice, drammaturga, regista. Lei ha iniziato in televisione che era una ragazzina, naturalmente con i sogni che spesso accompagnano le giovanissime che si cimentano con lo spettacolo. Poi crescendo ha capito che era necessario studiare duramente per fare questo lavoro seriamente e così passo dopo passo ha iniziato a lavorare in cinema e nel teatro che conta, passando per esempio da Medea a Otto donne e un mistero, fino agli ultimi spettacoli che l'hanno vista sublime protagonista, una come attrice nella Parrucchiera dell'Imperatrice scritta da Franca De Angelis e diretta da Anna Cianca, e l'altra come regista di Tu non mi farai del male, dedicato a Pippa Bacca, artista morta tragicamente in Turchia mentre attraversava lo stesso paese in autostop per portare in giro il suo spettacolo Spose in viaggio. Dal 25 al 27 di giugno sarà al Teatro Marconi, diretta da Claudio Boccaccini, con Ma il cielo è sempre più blu. Saluto e ringrazio Tiziana Sensi. Ciao Tiziana!
Ciao Andrea, ma che bella presentazione, grazie!
Come stai intanto?
Bene.
Allora, intanto ti ho rubato un attimo alle prove che stanno per cominciare, sì. No? Quindi cercheremo di essere brevi ma incisivi, come si dice in questi casi. Allora, sì. Parliamo di questo spettacolo che oltretutto ha un cast pazzesco, molti attori. Come nasce questa idea, poi messa appunto allestita da Claudio Boccaccini?
Allora, nasce perché chiaramente volevamo fare un ritorno in teatro, Felice della Corte voleva, debuttare con uno spettacolo corale al Festival del Teatro Marconi che parte proprio il 24, e questo è uno spettacolo che vede 12 attori in scena, peraltro insomma tutti molto molto bravi e anche dei professionisti belli con cui condividere il palcoscenico, insomma c'è una bella umiltà sul palco.
Che quella non guasta mai.
Che quella non guasta mai, insomma. E è un testo che nasconde quasi un mistero. Ci sono queste 12 persone che si incontrano in una piazza, in realtà 11 perché io ricopro il ruolo della barbone che vive in questa piazza.
Fai una clochard, insomma.
Faccio una clochard ed è un ruolo bellissimo, Andrea, perché ti dà una libertà di pensiero, di movimento, di lavoro incredibile, cioè è veramente un ruolo bellissimo. E si incontrano in questa piazza, sono tutti molto diversi, c'è il meccanico,
varie estrazioni
sociali, la manager, tutti perché si fermano, c'è un motivo per cui tutte queste persone si fermano ed è un mistero che forse il pubblico riesce a capire soltanto alla fine qual è il mistero, che potrebbe anche essere poi alla fine un mistero che appartiene al mistero della vita. È uno spettacolo, Ma il cielo è sempre più blu, dove si ride molto, perché c'è Francesca Nunzi, perché c'è Marco Cavallaro, c'è Fabrizio, quindi insomma Gaetani, insomma c'è un testo che dove si ride chiaramente.
Certo.
È un testo dove si riflette, perché comunque appunto c'è la
Che tra l'altro è un titolo evocativo di una grande canzone di Rino Gaetano, insomma, no? Che comunque porta in sé anche una speranza, se vogliamo.
Esattamente, hai capito tutto, Andrea.
Bene.
E poi c'è anche Caterina Gramaglia, sentito che hai citato
Certo,
Pippa Bacca,
era il minimo che potessi fare, insomma, grande spettacolo.
Grazie, Andrea.
Mi ricordo quella splendida presentazione al Ponte della Musica, fantastica, con tutte le spose. È tutta mano tua,
grazie. Io, guarda, veramente suggerisco di vedere questo spettacolo, dice certo lo stai facendo per forza,
certo.
Ma credo che invece in questo momento questo spettacolo ci permetterà di riflettere su alcune cose. Io ti dico una frase della Barbona che mi ha fatto innamorare di questo personaggio, che è tutti a cuore, ma dove?
Brava.
E
che fotografa esattamente questo momento di grande, diciamo, dove tutti corrono ma non si sa dove alla fine, Tiziana.
Esatto.
Ma corriamo a lontano volte, da noi, dalla nostra essenza, poi alla fine.
Forse, guarda, Andrea, io a volte quando sono in aeroporto o vado alla stazione Termini per prendere un treno, così, e quando osservo gli altri, che comunque è anche un po' un osservare me stessa, certo, quando vedo gli altri vedo anche me, che corriamo come disperati. E quindi veramente è un testo, è uno spettacolo dove si ride molto, dove si riflette, poi si ride ancora, si riflette ancora e poi si ride, e forse alla fine potrebbe anche uscire una lacrimuccia.
Certo.
È proprio lo specchio della vita.
Però poi si esce, no, con magari con il dire, però questo spettacolo valeva la pena di esserci, no, alla fine, perché comunque ti lascia qualcosa dentro, ti smuove, come si dice.
Esatto, perché paradossalmente ogni personaggio che c'è in scena, ognuno, dalla più snob al personaggio più semplice,
più umile,
ma
certo,
anche alla barbona, c'è una parte di ognuno di noi, in ognuno di loro. E Claudio, devo dire, Claudio Boccaccini sta facendo un lavoro bellissimo,
certo,
stiamo provando e noi vi aspettiamo a braccia aperte. Se non ce la fate a venire
al Marconi,
dal 24 al 27 dentro il Festival Marconi,
c'è l'appello
al
Manfredi,
il 28 a Ostia al Teatro Lino Manfredi,
è giusto, quindi vedi, c'è anche un'altra opportunità,
c'è
insomma
un'alternativa.
Beh, spero che poi naturalmente, al di là di questa parentesi estiva, questo spettacolo possa proseguire nella prossima stagione, Tiziana.
Sì, di questo stavano proprio
anche se non è semplicissimo
oggi,
perché siete tantissimi, quindi.
Però cioè, appunto ti ho detto che è un cast, ci sono dei bellissimi nomi,
certo,
dentro,
cioè di richiamo, diciamo di richiamo, di grandi richiamo.
Esatto, che tu conosci.
Beh, come no?
E che forse anche una parte del pubblico che ti ascolta conosce, però essendo un cast di persone che sanno quello che stanno facendo e quindi sono tutte persone molto umili, c'è una grande voglia, proprio perché è così bello questo testo, di continuarlo a fare, quindi abbiamo già dato le nostre disponibilità per proseguire questa avventura bellissima che stiamo facendo dopo tanto tempo che non potevamo stare tutti insieme sul palcoscenico.
Bene, allora Tiziana, io ricordo l'appuntamento dal 24 al 27 al Teatro Marconi, quindi Viale Marconi 698 e questo l'ho imparato a memoria, e poi al Teatro il 28 invece, data unica, al Teatro Manfredi di Ostia, ma il cielo è sempre più blu con la regia di Claudio Boccaccini, con un cast pazzesco, a cominciare da Silvio Brogi, Marco Cavallaro, Maurizio D'Agostino, Felice Della Corte, Fabrizio Gaetani, Caterina Gramaglia, Vanina Marini, Silvia Mazzotta, Francesca Nunzi, Tonino Tosto, Marina Vitolo e naturalmente Tiziana Sensi. Tiziana, grazie di cuore per il tuo intervento.
Spero di vederti, Andrea.
Ma certo, poi ci sarà comunque un'estate lunga a teatro, giusto?
Sì, senti, il 24 parte il Festival Marconi, non solo, ma ci sarà un bistrò Marconi nel nostro
Da leccarsi i baffi.
Stiamo facendo i lavori per voi.
Senti, no, faccio anche una domanda interessata, ma ci sarà sempre quello splendido angolo della cultura che tu hai magistralmente diretto due stagioni fa, insomma, a questo punto?
Allora, in anteprima ti dico, nel nostro piccolo ci saranno 4 appuntamenti di aperitif d'autore ogni martedì a partire dal 6 luglio.
Bene, e quindi poi questo lo ovviamente notizieremo appena avremo tutte le informazioni, perché mi pare un appuntamento estremamente interessante, perché insomma devo dire che il Marconi in questo si è sempre distinto di abbinare non solo teatro nella versione interna e esterna, perché ci saranno sempre due palcoscenici, è vero Tiziana?
Assolutamente sì.
Perfetto, e poi ci sarà questo salotto che Tiziana ha sempre gestito in maniera impeccabile, con grande eleganza, grande competenza, e sarò felice anche io di parteciparvi.
Bella Andrea. Andrea, posso dire una cosa?
Ma devi.
Io sono molto contenta di stare dentro questo teatro, che è il Teatro Marconi, perché
certo,
si dice della
è un pezzo della tua vita, no Tiziana?
Mi lascia molto libera sul piano, no, intellettuale, culturale,
certo,
mi
certo
lascia fare. Però permettimi di dire che in un momento così difficile, felice, ha lavorato come non mai, non solo, ma lui che è un privato ha fatto un investimento
certo.
molto importante sul teatro Marconi per accogliere tutte le persone al meglio, anche chi non vuole vedere gli spettacoli, ma semplicemente farsi un aperitivo
certo,
all'aperto
certo.
sarà accorto in un giardino bellissimo,
bellissimo
e questo
confermo.
Volevo dirlo perché poi ci sono le persone che lavorano senza chiedere no a nessuno ma investendo anche il proprio denaro
certo.
ecco.
No, ma questo devo dire che il lavoro di Felice è stato assolutamente encomiabile in tempi anche un po' molto complicati no cioè da tutti
sì,
i punti
sì.
di vista e l'impegno
sì.
di Felice in questo senso di regalare alla città di Roma uno spazio diciamo così anche multifunzionale che non è solo teatro ma consente anche di aggregarsi perché poi è quello che ci manca di questi tempi no Tiziana cioè,
esatto,
c'è questa voglia
sì.
di tornare a parlare
insieme.
A raccontarci le
sì.
storie quello che vogliamo insomma
sì.
e
sì.
il Marconi in questo senso veramente ha fatto un grande lavoro merito a Felice della Corte. Tiziana io ti abbraccio ti lascio le tue prove
e io abbraccio te grazie Andrea che vedo che ti stai aprendo sempre di più fai sempre più cose.
Ma io non mi sono mai fermato, certo,
lo
l'importante
so,
è, io sono, voglio dire, sono una sorta di caterpillar, cara Tiziana.
ti seguo. E allora buona estate a tutti e buon teatro a tutti.
Bene, soprattutto buon teatro Marconi, Tiziana, a presto, ti abbraccio.
Grazie, ciao Andrea.
Bene, abbiamo parlato con la dolcissima Tiziana Sensi, adesso ci ascoltiamo un pezzo di Lorenzo Corubini, ovvero Jovanotti, con L'estate addosso.
L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora un metro, le mareggiate, le code di balena, il cielo senza luna, l'estate addosso, il gesso a un braccio rotto, la voglia di tuffarsi, guardando entrare in acqua tutti gli altri, ma lei mi ha visto che sono qui da solo e forse parlerà con me. Canzoni estive, minacce radioattive, distanti come un viaggio in moto in due, fino a un locale aperto fino all'alba, ricordo di un futuro già vissuto da qualcuno. Prima che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. Addosso, bellissima e crudele, le stelle se le guardi non vogliono cadere, l'anello è sulla spiaggia tra un mare di lattine, la protezione zero spalmata sopra il cuore, l'estate addosso come un vestito rosso, la musica che soffia via da un bar, cucurucu paloma, l'amore di una sera, gli amici di una vita, la maglia dei mondiali scolorita. E che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. Ah, 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 l'estate e la libertà. L'estate addosso, un anno è già passato. Vietato non innamorarsi ancora. Saluti dallo spazio, le fragole maturano anche qua. Ah, ah.
Ah, 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 l'estate è la libertà.
Ci siamo ascoltati quindi Jovanotti con L'estate addosso e adesso andiamo a introdurre la nostra terza ospite di Quarta Parete, il teatro in radio, sempre qui su Radio Sonar. Giovane attrice, ideatrice insieme a Daphne Rubini di un evento che si è svolto la scorsa fine settimana nella pineta di Castelfusano dal titolo evocativo Perdersi nel bosco, uno spettacolo per tutta la famiglia in uno scenario incantevole come quello della pineta alle porte di Ostia, trasformato in un palcoscenico naturale dove un gruppo di attori ha preso per mano grandi e piccini per trasportarli in una dimensione fantasiosa ricca di indizi in una commissione tra fantasia e realtà. E di tutto questo ce ne parla Sabrina Alonso. Buongiorno Sabrina D'Alonso.
Buongiorno, buongiorno.
Come stai Sabrina?
Bene, grazie.
Anche tu accaldata, immagino.
Sì, abbastanza. Ha deciso di esplodere l'estate, giustamente oggi è anche il solstizio.
E quindi l'estate addosso ci sta tutta, insomma, no? Giovanotti. Senti, allora, parliamo di questo evento che appunto si è concluso ieri, insomma, raccontaci un po' com'è andata.
Sì, ma sicuramente replicheremo perché sono stati tutti molto contenti.
Grande partecipazione, allora.
Sì, fortunatamente quasi tutti quanti i turni sono anche andati sold out, non
bene,
ce l'aspettavamo e siamo stati molto contenti.
Ma credo, sai Sabrina, che in realtà sia un po', io ho notato anche al di là di questo evento specifico, che in generale gli eventi sono positivamente affollati, cioè di gente che vuole tornare a stare insieme agli altri, no? E questo sicuramente è un dato positivo.
Sì, assolutamente, io penso che ci sia stata proprio fame di tornare a teatro, di tornare a vedere spettacoli in qualsiasi forma e
certo.
Siano.
Allora, come nasce questa idea con Daphne?
Beh, io in realtà, io e Daphne ci siamo conosciute per tutt'altro. Lei cercava una cantante lirica, mi ha trovato così per caso.
Ecco, come spesso accadono le cose alla fine, no?
Esattamente, esattamente, mi ha trovato così con un annuncio su Facebook. Siamo sentite? Sì, abbiamo fatto un primo evento con il Teatro Sotto Casa, che è un progetto
di
Daphne.
Sì, me lo ricordo, ne ho parlato, esatto.
Esattamente, e lei ha avuto l'idea di portare questo... idea.
Questo format, spettacolo. Diciamo così, questo format.
Ha un pochino variato il format, perché l'idea è quella di intrattenere così per strada, nei luoghi pubblici, fare accadere cose in luoghi inaspettati, e quindi ha deciso di far partire questi percorsi e mi ha chiesto: Sabrina, ti andrebbe di curare la parte per famiglie? E io ovviamente dopo questo anno e mezzo di stop non ho potuto che rispondere ovviamente sì.
Che fai? Non si poteva rinunciare all'opportunità.
Assolutamente. E di conseguenza è nata questa collaborazione. Abbiamo scritto il testo a quattro mani, io glielo mandavo, lei me lo rimandava.
Quindi...
Sì, quindi c'è stato comunque confronto. Poi abbiamo chiamato un po' di attori amici.
Certo, avete fatto il famoso casting, insomma.
Sì, è stato anche bello vedersi da quell'altra parte, nel provinare le persone.
Beh, certo, certo. E quindi quanti attori alla fine erano in scena, per così dire?
Allora, complessivamente siamo 8 attori,
sì. E
solamente un personaggio è doppio, perché abbiamo fatto sì che ci sia una sorta di continuità, di quasi parallelità in un certo punto. I turni partono ogni mezz'ora, però lo spettacolo dura un'ora,
certo.
Quindi un ruolo è duplice, però la compagnia adesso come adesso è formata da 8 attori.
Bene. Quindi spiega un po' il mood di questo spettacolo che racconta di cosa esattamente?
Allora, l'idea è, questo spettacolo unisce tutti quanti, è un parolone, diversi personaggi che derivano dal mondo Disney e Pixar. E questi personaggi nella loro storia proprio originale in un modo o in un altro si perdono in qualche modo. E la mia domanda è stata: ma se tutti questi personaggi si perdessero nella stessa dimensione, che cosa succederebbe? Che cosa succederebbe se entrassero in contatto l'uno con l'altro? E da qui parte il nostro percorso. Il percorso viene guidato da Belle, della Bella e la Bestia, che è alla ricerca anche lei del padre, che si è perduto nel bosco, come sappiamo, come ci insegna la storia, incontra gli avventori, ossia gli spettatori, e chiede agli spettatori di unirsi a lei in questo viaggio. In questo viaggio incontreranno gli altri personaggi, faccio un po' di spoiler, che saranno...
Ma certo, certo.
Biancaneve il cacciatore, Miguel di Coco, Elsa e Anna e Woody di Toy Story, percorrerà insieme agli spettatori questo percorso e si arriverà alla fine con una, anche con un'attività didattica e ludica.
Bene.
Una sorta di laboratorio. Sì.
Beh, molto interessante, che ha visto coinvolti non solo i bambini ma anche gli adulti, tra l'altro.
Ma anche gli adulti, sì.
Che forse
sì,
magari erano quelli più entusiasti di questa, di questa cosa.
Dipende dalla generazione.
No, perché poi spesso, come spesso accade, i grandi prevalgono sui piccoli, cioè sono quelli che si appassionano di più di fronte a queste cose a volte.
Noi abbiamo cercato di curare anche l'aspetto appunto dei grandi,
certo,
di inserire qualche battuta, di fare qualcosa che potesse...
Che li coinvolgesse, certo.
Che li coinvolgesse anche loro, certo, per non lasciarli lì solamente con la principessa che racconta la sua storia.
Beh, certo, certo, di essere un po' più partecipativi naturalmente.
Esatto, esattamente.
Senti, quindi esperimento da ripetere a questo punto?
Assolutamente, noi siamo contentissimi perché le persone ci stanno chiedendo quando lo rifaremo.
Ecco, e subito. E questo è già un buon termometro, mi pare.
Esatto, sì, infatti prontamente ci siamo messi all'opera, abbiamo chiesto la disponibilità agli attori per poter replicare anche direttamente il prossimo weekend.
Ah, ecco, quindi possiamo dirlo ufficialmente questa cosa?
Sì, allora vi invito... venerdì prossimo con una pomeridiana all'interno di una fattoria, perché
sì,
abbiamo deciso anche di collaborare con questa fattoria che si trova ad Ostia Antica, mentre sabato e domenica mattina comunque in Pineta, nella Pineta di Castelfusano, ripartiranno i soliti turni nella stessa modalità della settimana scorsa.
Certo, c'è un sito dove, oppure una pagina Facebook dove andare ad attingere tutte,
certo,
queste notizie? Allora, diamola.
Assolutamente. Allora, potete trovarci su tutti i social al nome di Esosementi, su Facebook, Instagram e quant'altro, oppure potete cercare sul sito www.esosementi.wordpress.com.
Ripetiamolo scandendo bene le parole, Sabrina.
www.esosementi.wordpress.com. Ma penso che i canali social siano comunque più fruibili.
Assolutamente.
Oppure via mail, alla mail esosementi@gmail.com.
Bene, abbiamo dato tutte le informazioni necessarie affinché appunto tutte le persone interessate possano prenotare la loro partecipazione. E a questo punto, Sabrina, io ti ringrazio. Naturalmente ci saranno altri progetti, a parte l'estate si sta lavorando, insomma, con Daphne avete creato un gruppo affiatato, sì, voi due, insomma, no? Creativo.
Sì, Daphne sta partendo anche con un altro percorso che tratterà la storia del teatro.
Bene.
Sì, lo stesso weekend, il pomeriggio, ci sarà appunto questo altro percorso, sempre nelle stesse modalità, all'aperto.
Certo.
Sì. Nella Pineta, quindi grazie mille a voi per averci invitato.
Un piacere, allora io ti ringrazio per aver partecipato tu, ti auguro in bocca al lupo per i prossimi progetti, quelli
grazie
più immediati
mille.
E naturalmente anche a te buon teatro, Sabrina.
Grazie altrettanto, grazie ancora.
Ciao Sabrina, ciao.
E
allora abbiamo parlato con Sabrina D'Alonso e per questo progetto che ritornerà questa settimana, a fine di questo weekend, Perdersi nel Bosco. E adesso ci ascoltiamo un altro pezzo estivo, perché insomma il titolo è inequivocabile, Il vento caldo dell'estate, cantata da Alice.
Nel
E allora abbiamo ascoltato questo brano di Alice, Il vento caldo dell'estate, pezzo del 1980 scritto da Franco Battiato. Adesso vado a introdurre il nostro quarto ospite. Allora, lui è un attore vulcanico, Maidomo, è sempre alla ricerca dello spettacolo accattivante che strizzi l'occhio al pubblico, qualità che ben si sposa con il suo ruolo di produttore grazie alla Ginevra Production. Vale la pena citare, se devi dire una bugia di La Grossa, testo pluripremiato, plurirappresentato di Ray Cooney, commedia che spopolò nel lontano 1986 grazie anche alla regia di Pietro Galinei e all'interpretazione di Johnny Dorelli e Paolo Quattrini, che rimane un po' il trait d'union di questa nuova versione, appunto, che torna in auge nella prossima stagione. E poi lui sarà è stato in scena la scorsa settimana al Teatro Rossini di Civitanova Marche, un'anteprima nazionale, dal titolo Buoni da morire, scritto dalla splendida penna di Gianni Clemente, con la regia di Emilio Soffrizzi e l'interpretazione di Pino Quartullo e Deborah Caprioglio. Lui è Gianluca Ramazzotti. Buongiorno Gianluca.
Ciao Andrea, buongiorno a tutti.
Eccoci qua. Allora, insomma, tu non sei mai domo, Gianluca, non riesci a star fermo praticamente.
No, siamo stati fermi pure troppo.
E anche
no?
Troppo, giustamente.
Allora, alla fine, insomma, era meglio riprendere subito, appena
bravo.
Abbiamo avuto la possibilità, abbiamo ripreso, dai, con un po' di difficoltà, ma stiamo...
Senti, come è andato questo
nuova pelle, no? Come si dice.
Certo, come è andato questo debutto?
Abbiamo fatto un'anteprima, non era proprio un vero e proprio debutto, no, un debutto a gennaio. Abbiamo fatto un'anteprima, abbiamo fatto lo spettacolo completo, avevamo un mese per provare, perché poi comunque sia,
certo,
hanno riaperto i teatri il 29 aprile, quindi noi abbiamo deciso...
I tempi erano stretti, insomma.
I tempi erano stretti, il debutto era il 15 di giugno, abbiamo deciso di farla e questo spettacolo si alternerà con La Bugia, nel senso che questo farà una prima parte a gennaio, poi la Bugia riprenderà e questo poi prenderà il posto della Bugia successivamente, quindi insomma abbiamo,
certo,
comunque... Abbiamo voluto iniziare perché La Bugia è molto grande e quindi molti teatri in questo momento non avevano la possibilità di ospitarla, mentre invece questo spettacolo, che è grande lo stesso, però avendo tre attori,
cioè, più facile da gestire, certo,
anche scenicamente, insomma, è,
certo,
sempre un grande spettacolo perché c'è la scena di Chiti, insomma, la regia di Soffrizzi, c'è la Caprioglio, Quartullo,
insomma, tutti i nomi di spessore.
È un grosso, no, ma è proprio un bello allestimento.
È un bello allestimento.
Quindi, infatti, in coproduzione con la compagnia Molière di Rosario Copporino, abbiamo deciso di fare insieme uno sforzo produttivo a due, proprio per evitare,
certo,
di, come si dice, di strozzarci, no? Ancora,
bravo, bravo.
Ancora abbiamo retaggi della stagione passata e quella... ancora precedente, che dobbiamo ancora finire di portare avanti in tutto e per tutto, quindi comunque però non avevamo uno spettacolo più, un pochino più comodo, ecco,
certo, più gestibile, più gestibile,
cercato di,
certo,
dire l'utile al dilettevole, ecco.
Senti, raccontiamo in poche pillole questa storia di Buoni da morire, insomma, come nasce,
intanto come nasce vado fiero perché sai, i testi italiani ce ne sono sempre pochi,
no,
in giro,
certo.
E tutto italiano, io di solito sono abituato, tu lo sai, ad avere commedie che vado,
certo,
a prendermi all'estero, eccetera. Invece questo è un testo che avevo letto nel 2019, quindi poco prima della pandemia. E Gianni è una persona che io conosco da anni, è un grosso autore,
bravo,
è un autore, tanto per farci capire, insomma, dei Suoceri Albanesi,
sì,
di Ben Hur, insomma, autore assolutamente di altissimo livello, profondo e molto divertente. Ha scritto una commedia estremamente politicamente scorretta, molto molto attuale per il momento che viviamo, perché si parla di strato sociale e soprattutto si parla di buonismi manierati, cioè,
sì,
chi dice di essere un buono che poi in realtà poi alla fine è più una vetrina.
È una facciata.
È una facciata, è la storia di una coppia molto molto borghese, assolutamente di Dana Rosa, lui è un cardiochirurgo, è
un grande professionista,
me,
certo,
e l'altra è la moglie che in qualche maniera vive con questo, insomma, sono sposati, hanno un figlio di 22 anni che viene interpretato da Deborah Caprioglio,
figlio che ha qualche problema, no, da gestire.
Vanno a, un po' per ravvivare un rapporto che il pubblico capirà essere stanco, logorato, un rapporto di cose non dette, di sicuramente lei nei confronti di lui non era mai convinta del matrimonio, però lui comunque aveva una posizione già all'epoca, erano compagni di scuola, eccetera, eccetera, ha accettato di seguire questa
però sta subentrando, diciamo, una certa
di capirà all'interno della commedia che non è proprio così e che quindi insomma gli altarini escono fuori. Loro, per ravvivare questo rapporto, lei ha quest'idea di andare in giro con un'associazione a fare del bene alla notte di Natale, quindi a dare a chi è meno abbietto a portare conforto con generi alimentari, sì, eccetera eccetera. Questa, diciamo, buona azione che loro fanno porta i loro due al rientro, quindi il pubblico li sorprende all'apertura del sipario, che rientrano da questa nottata estremamente gratificante per loro, eccitante, perché non avevano mai fatto una cosa del bene. Capiscono che in realtà fare del bene può cambiare la vita, certo, delle persone.
Quindi è come se si accendesse una lampadina praticamente, sì, sulla, esatto, loro esistenza.
Questa lampadina si accende anche il loro rapporto, per cui insomma questo rapporto che era stanco era arrivato e viene ravvivato da questa nottata, e quindi loro finisce il quadro che vanno a fare l'amore eccetera eccetera. La mattina, presto, proprio la mattina di Natale, suonano al citofono e chi va a fare visita a questa coppia è un altro loro compagno di classe che loro non vedevano, era un ex figo, un grande, diciamo, primo della classe, tra virgolette, mm-hmm, sempre molto
in vista, molto in vista,
figlia, eccetera, eccetera, solamente che è diventato un barbone e loro non lo sanno. Quindi è un barbone che ha visto che durante la notte ha trovato questo biglietto da visita della coppia sotto i colonnati dove facevano del bene, e siccome fa freddo e Clemente descrive una Roma innevata, con tormenta, una Roma che raramente si vede da noi, però è proprio bella per questo. Quindi in questa notte, in questa mattina di Natale, arriva sto barbone in casa, è un barbone vero, per cui il pubblico ha anche un colpo di scena, perché insomma arriva questo barbone che va a scombinare il rapporto fra questa coppia,
certo,
e si capirà che poi tanto buoni, la coppia tanto buona non è, che questo fare del bene ha in realtà aperto un vaso di Pandora, e questo arrivo di questo compagno di classe, che in realtà ha avuto una vita completamente all'opposto dell'agio.
Si sono invertiti i ruoli, insomma, le parti.
Si inverte il ruolo e per certi versi si ride molto, perché inizialmente chiaramente la coppia è, cioè questo puzza,
certo, tutta una serie di gag divertenti.
Ma non è solo una cosa di gag, è proprio, cioè, un fatto che può, cioè, un fatto importante, cioè questa persona si piazza a casa loro e quindi in questo momento,
con tutti gli imbarazzi del caso,
il marito cerca di mandarlo via, lei un po' presa dal rimorso, un po' per la buona azione, cerca in qualche maniera di trattenerlo, e quindi questo tira e molla crea nel rapporto assolutamente delle dinamiche che poi diventeranno a tre, perché diventerà una, certo, dinamica a tre, ovviamente, con l'ospite inatteso, chiamiamolo così, e che creerà un problema alla coppia, perché si riapriranno delle ferite,
certo,
anche di gioventù, che la coppia aveva seppellito e forse
che adesso riemergono naturalmente, no, dalla brace.
La commedia è questa, è una commedia profonda, cattiva, certo, divertentissima, proprio perché è cattiva,
politicamente scorretta, come hai detto giustamente.
È una commedia di gag, di divertimento, cioè una commedia dove si ride moltissimo, veramente. Allora abbiamo fatto quest'anteprima anche per capire un po' gli umori del pubblico, si ride tantissimo, ma fino all'ultimo si ride.
Certo, però
ha un risvolto amaro che è giusto che abbia una commedia di questo livello, ecco.
Esattamente, insomma, perché poi naturalmente bisogna andare, ci sono delle cose sedimentate, no, nelle dinamiche di coppia, Gianluca.
Certo, che il pubblico conosce piano piano con l'andamento della commedia.
Esatto, diciamo che è una forma un po' di autoanalisi per tante coppie, potrebbe essere.
Sì, certo, ma poi il discorso è molto empatica la commedia, difficile scrivere una commedia così empatica.
Vabbè, ma Gianni è una grande penna, devo dire.
Pubblico si mette nei panni della coppia e dice: ma io che farei, che avrei fatto? Ecco.
Cioè,
siamo bravi a dire sì, certo. aiutiamo. Quante volte abbiamo sentito anche il politicamente
ma
corretto?
Come no, a chiacchiere siamo tutti bravi
da parte di istituzioni, e poi te lo trovi in casa e lì bisogna vedere come quanti poi hanno la forza di saper maneggiare questa materia, perché è una materia che va maneggiata in un
assolutamente
certo modo. Ma è molto vera, ecco.
È molto vera, insomma. Però insomma, diciamo che qualche coccio rimane per terra, si può dire?
Ma no, assolutamente, è una commedia amara. Ha un doppio finale molto con un colpo di scena che bisogna vedere.
Allora, quando sarà in cartellone la prossima stagione?
Noi sicuramente rigiriamo la prossima stagione, adesso certo. Le date saranno più certe tra una mesata piena, quindi intorno a settembre, sì. Quando usciranno, poi non posso dire, avremo anche un teatro romano che la ospiterà.
Quindi a Roma ci sarà, insomma.
Diciamo nella seconda parte di stagione.
E
quindi
poi c'è...
ribadisco, perché poi anche la bugia verrà a Roma.
Esatto. Quindi si alternerà
con questa doppia cosa in periodi certi. Cioè
certo.
Un periodo per uno e un periodo per
naturalmente
l'altro.
Naturalmente, se devi dire una bugia di La Grossa, Antonio Catania, Paola Quattrini e Paola Barale. Poi ci sarai te.
Certo. Da metà marzo.
Perfetto, sì. Perfetto. E allora Gianluca, io ti ringrazio di cuore per aver partecipato.
Andrea, lo sai.
Ci vedremo naturalmente a teatro, come spesso accade, e anche in qualche conferenza stampa. Io ti abbraccio, ti auguro buon lavoro e naturalmente buon teatro, Gianluca.
Teatro a tutti voi che ascoltate. Ciao. Continuate ad ascoltare questa bella trasmissione condotta egregiamente da Andrea, ma soprattutto poi a riempire i teatri, perché adesso
assolutamente
e riapriamo, ne abbiamo bisogno.
Gianluca, un abbraccio, buon lavoro.
Ciao, buona estate.
Ciao, ciao, ciao. E allora abbiamo ascoltato il vulcanico Gianluca Ramazzotti, sempre molto sulla vena, e quindi ci sarà da divertire sia con Se devi dire una bugia di La Grossa, sia con Buoni da morire nella prossima stagione. E adesso ci ascoltiamo Irene Grandi con un altro pezzo scritto da Bruno Martino, Estate.
Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore
E abbiamo ascoltato anche questo splendido pezzo di Bruno Martino del 1960, Estate, cantata da Irene Grandi. E adesso introduco l'ultima ospite di questa 27esima puntata. Lei, lo dico scherzando, è il volto buono della filosofia, nonostante poi abbia deciso di fare l'attrice dopo che si è diplomata all'Accademia d'Arte Drammatica Cassiopea. Un lungo percorso artistico che l'ha portata a fondare poi, insieme ad altre persone, l'esperienza del Noku Teatro, che non ha niente a che vedere né col sardo né col giapponese, ma semplicemente con l'acronimo di Nogu o Nogusho, un'esperienza per rompere abitudini e schemi per andare in profondità. E mentre è impegnata naturalmente ormai da qualche anno con il suo personaggio di Susanna Picardi nella soap Un posto al sole, venerdì 25, mi raccomando, no sabato perché c'è la partita, e domenica 27 sarà impegnata all'Arena Tor Bella Monaca con un testo di Damiana Guerra, Ipotesi di una Medea, che la vedrà in scena insieme a Ilaria Manocchio e Valerio Riondino. Saluto e ringrazio la mia amica Agnese Lorenzini. Ciao Agnese.
Ciao Andrea, eccomi, alla, che bella presentazione.
Tu sei il volto buono della filosofia, dai.
Mi è piaciuta molto questa definizione, potrei rivenderla.
Bene, bene. Naturalmente l'importante è che la bicicletta non si tocchi, eh?
No, me l'avevo già toccata, purtroppo è già successo, quindi stavolta ci sto più attenta.
Esatto.
Però si sa che a Roma la bicicletta,
certo,
purtroppo non è un bene da cui affezionarsi troppo.
Abbonda in catenacci, Agnese.
Esatto, ne ho tre adesso, chissà,
ecco,
magari
bene,
funziona.
Bene. Allora,
una per ogni ruota e una per il sellino.
Allora, quindi abbiamo detto Ipotesi di una Medea che è uno dei personaggi più celebrati, naturalmente, come tu ben sai, della mitologia greca, mm-hmm. Una donna scaltra, una sorta un po' di Circe che non esita a commettere i delitti più efferati. Ecco, ma invece nella vostra versione che Medea ci farete vedere?
Allora, nella nostra ipotesi, infatti, come hai detto giustamente, lo spettacolo si intitola Ipotesi di una Medea. Noi abbiamo immaginato una Medea che è sempre esistita, mm-hmm. e che troviamo in realtà in una dimensione futuristica, in un futuro
ipertecnologico,
a noi ancora molto. Sì, e quindi si porta appresso in tutti questi secoli in cui la immaginiamo essere rimasta sempre in vita, no? Con questi suoi poteri un po', come dicevi tu, di Circe, di maga, di strega.
Certo.
E in questo futuro, per ovviare al problema della maternità, la nostra Medea ha creato il PapLab. Che cos'è il PapLab? È un laboratorio che produce figli androidi, figli artificiali.
Quindi
per ovviare appunto
al problema
di
una Medea
maternità
contemporanea, insomma, dei nostri tempi?
Una Medea contemporanea che cerca di, in tutti i modi, di svincolarsi da queste, diciamo, dalla nomea di infanticida, di,
certo,
la nomea negativa che si porta appresso in tutti questi anni.
Quindi non ci sarà più non sarà più affetta da questa sindrome nella vostra trasposizione?
Questo lo lasciamo scoprire agli spettatori,
bene,
diciamo,
bene,
che è semplicemente uno spunto.
La
cosa interessante che ci tengo a dire è che il nostro lavoro di ricerca su Medea è partito in realtà proprio da una scoperta per noi sensazionale, nel senso che abbiamo scoperto che storicamente esiste una versione di Medea precedente a quella di Euripide,
sì,
che tutti conoscono,
certo,
che non la vede infanticida, ma la vede in realtà vittima di, si può dire, un complotto ad opera di Creonte e degli abitanti,
certo,
di Corinto.
Certo.
Questo ci ha dato un po' lo spunto per sviluppare un'ipotesi alternativa.
Certo, è un'altra lettura, diciamo, un'altra lettura che
sì,
comunque in ogni caso ha posto delle domande, insomma, no? Cioè,
moltissime. Noi ci siamo domandate in primo luogo come è possibile che nessuno ne sappia nulla, cioè, o meglio, che sia talmente conosciuta e nota la versione di Euripide, di Ovidio, di chiunque ne abbia narrato, che questa versione invece, che poi storicamente invece è stata attestata,
certo,
dagli studiosi,
certo,
rimane, capito, in secondo piano. E noi ci siamo invece affezionati a questa versione.
No, certo, è una sfida, è stata una sfida, no, Agnese?
Sì, esatto.
Ecco, al di là di quello che poi naturalmente, diciamo, un po' una certa narrazione, se vuoi, anche da parte dei storici intellettuali, ha sempre, voglio dire, racchiuso la figura di Medea in certi comportamenti, no? Però insomma, magari
sì,
chissà che la vostra lettura poi non sia quella più aderente alla realtà, no?
Questo infatti è una provocazione che noi vogliamo lanciare. Quindi vi lascio comunque la curiosità di venire a scoprire in che modo questa nostra lettura possa integrarsi con lo spettacolo. Allora, quindi non vi dico altro.
Non spoileriamo, ma naturalmente lasciamo, instilliamo un po' questo dubbio, questa curiosità. Allora, io ho detto venerdì 25, ahimè, sabato no, perché è giornata calcistica, per così dire, alle nostre latitudini.
È giornata calcistica.
E quindi è stata tolta quella replica del 26, ma tornerete poi domenica 27, sempre in serale, giusto alle 21?
Esatto, sempre alle ore 21.
E sempre all'Arena di Tor Bella Monaca, questo spazio splendido appunto che è stato aperto quest'estate, naturalmente
esatto.
Tor Bella Monaca diretto da Alessandro Benvenuti, con la supervisione naturalmente di Filippo D'Alessio, insomma, grande lavoro. Ma sotto tutti i punti di vista, perché insomma il Tor Bella Monaca, devo dire, sta lavorando in maniera splendida, insomma, da ormai da anni.
Questo è innegabile, infatti.
Allora, sul palcoscenico, si fa per dire, nell'arena sarai tu, Ilaria Manocchio e Valerio Riondino, insomma, quindi...
Valerio Riondino e Fabio Versace, che è un altro attore che non sarà presente in scena, ma si occuperà degli effetti sonori dall'esterno, che saranno live,
dal vivo, esatto.
Esattamente.
Allora, come è stato cimentarsi con questa figura, Agnese?
Guarda, per me e
dal punto di vista anche interpretativo, voglio dire, sì.
Sì, diciamo che questa versione di cui vi ho accennato, quindi vi ho fatto riferimento appunto a questa ambientazione futuristica, per noi attualmente è stata molto molto interessante. Certo. Perché comunque lavorare, io e Valerio interpretiamo due figli androidi, mentre Ilaria Manocchio sarà Medea.
Certo.
Quindi per noi la sfida e il divertimento più grande è stato appunto giocare, cercare di analizzare l'anima, se c'è, e le movenze di un figlio
Android.
A tutti gli effetti androide.
Certo.
Quindi per noi è stato un lavoro molto bello, molto lungo, perché comunque poi da una parte, grazie ai lockdown che abbiamo vissuto, abbiamo avuto molto tempo per mettercelo sulla pelle, per provarlo.
E un po' devo dire che questa lettura che voi avete dato, no? Cioè, perché poi il Nuovo Teatro, fondamentalmente, io l'ho detto anche altre volte, un po' uno degli elementi fondanti è proprio la fisicità, no? L'aspetto del movimento,
esatto,
sul quale voi lavorate tanto.
Sì, noi è proprio appunto chi ci conosce come te poi lo riconosce come un elemento caratteristico,
certo,
e anche
certo.
In questo caso siamo partiti da quello, anche perché appunto avevamo una sfida davanti molto interessante, molto suggestiva, quella di un'ambientazione futuristica, quindi dell'esplorazione delle movenze di
certo.
Un essere,
quindi è stato un lavoro
meccanico,
anche,
digitale.
È stato anche
umano.
Un lavoro faticoso, vorrei dire, insomma, no?
Sì, a suo modo sì.
Certo.
Però, insomma, faticoso come sempre, insomma, come lavoro di ricerca attoriale approfondito.
Brava. Allora, senti, dunque, questo è un capitolo, quindi ipotesi di una Medea, abbiamo detto, e dopodiché nel tuo futuro non troppo lontano cosa c'è, al di là di Un posto al sole?
All'orizzonte, al di là di Un posto al sole, ci sarà un altro debutto di un altro spettacolo che andrà in scena al Festival Direzioni Altre di Tuscania il 19 agosto.
Bene, dove tu sei stata ultimamente, mi pare.
Sì, ho fatto infatti Avanti e Indietro da Tuscania, appunto per preparare questo spettacolo di teatro danza per la regia di Loredana Barrella, che ho preparato con appunto una compagnia di teatro danza Twain.
Perché tu sei una grande appassionata di danza, tra l'altro, Caragnese.
Sì, per me è stata un'esperienza molto nuova, perché comunque l'ho studiata in accademia, non mi era mai capitato, e invece insomma per la prima volta mi ritrovo a fare un lavoro del genere, è stato...
Beh,
ovviamente
poi
molto stimolante, molto difficile.
Poi Loredana Barrella è comunque un nome importante, insomma, porca miseria.
Loredana, certo, ha
un background,
voglio dire,
pazzesco.
Non sarò qui a
tessere le lodi,
a
come
raccontare
dice...
il curriculum,
certo.
A tessere le lodi, perché sarebbe anche inopportuno, però
certo.
Sono, diciamo, in ottime mani.
Assolutamente, quindi questo avverrà, quindi, perdonami, ripetilo.
Questo avverrà il 19 agosto,
sì.
In occasione del Festival Direzioni Altre a Tuscania.
Perfetto.
E poi ovviamente sono previste delle date a settembre a Firenze, Trieste e Milano, credo.
Quindi Roma è esclusa per ora?
Roma per ora è esclusa, ma non si sa mai.
Non si sa mai, work in progress, diciamo così, insomma.
Ah sì, queste cose poi...
E poi naturalmente ti vedremo magari durante la prossima stagione, autunno, inverno, da qualche altra parte.
Beh, sì, questa che, di cui abbiamo parlato, di ipotesi di una Medea che andrà in scena 25-27, è un'anteprima. Il certo. debutto ufficiale è di questo spettacolo, con la scenografia completa e diciamo la versione ufficiale sì. è prevista per ottobre, quindi anche per quello spettacolo abbiamo un calendario date nei mesi invernali che ci vedrà un po' in giro per il Lazio, ma anche in Campania e Molise bene, e probabilmente bene. Anche a Torino, insomma.
Ci sarà da girare.
Abbiamo
insomma.
Un autunno-inverno che si promette...
Con la valigia, diciamo, con la valigia?
Con la valigia, come piace a noi.
Esatto,
quindi,
la, valigia, la famosa valigia dell'attore. Agnese, esatto. Allora io intanto grazie di cuore per questo tuo intervento, ci vediamo il 25 al Teatro Tor Bella Monaca perché io verrò a
Bene.
Vedervi e quindi ribadisco l'appuntamento venerdì 25 e domenica 27, no sabato mi raccomando perché tanto è chiuso, ipotesi di una Medea di Damiana Guerra che saluto naturalmente con Ilaria Manocchio, nel ruolo di Medea, Valeria Riondino e Agnese Lorenzini nel ruolo dei figli androgeni e quindi Agnese grazie di cuore.
Grazie a te Andrea, è stato un piacere e buona continuazione, ci vediamo il 25.
D'accordo, un abbraccio, saluti a tutti, saluti.
Grazie.
Ciao Agnese, ciao. Buon lavoro, ciao. Bene, abbiamo parlato con Agnese Lorenzini per questo spettacolo che si prospetta molto interessante, questa lettura totalmente così tecnologica della figura di Medea, insomma abbiamo ascoltato insomma anche da parte ci sono altre letture no, che ne mettono un po' in discussione questa figura di madre insomma madre Circe e adesso quindi ci sentiamo l'ultima canzone di questa scaletta, stiamo correndo lentamente verso la fine di Quarta Parete, il teatro in radio, la canzone la canta Luca Garboni e si chiama La canzone dell'estate.
Da bambino in cortile inseguivo l'estate, poi morivo di sete all'ombra delle case. La palla incastrata tra la Skoda e la Ford, i russi e gli americani, o forse i cowboy e gli indiani. E la sera nel letto sudavo sogni leggeri, una vita fantastica, la mia pistola di plastica. E mica lo sapevo che ti avrei incontrato, preso la mira, poi sparato. La canzone dell'estate che mi dice che non ti piace le nostre risate. La canzone dell'estate
Eccoci, Luca Garboni con la canzone dell'estate, un brano dello scorso anno e ci avviamo ormai verso la fine e come ci avviamo come il nostro solito con l'aforisma di turno che questa sera fa così. Il mio scopo non è insegnarvi a recitare, il mio scopo è aiutarvi a creare un uomo vivo da voi stessi. Firmato Konstantin Stanislavski. E con questo io vi saluto, vi ringrazio per averci seguito, avermi seguito, aver avuto la vostra attenzione in questo lungo anno caratterizzato soprattutto dal periodo della pandemia, ma insomma siamo riusciti sempre a dare dei contenuti importanti a questa trasmissione con tanti ospiti, più di 100, e naturalmente il mio auspicio, anzi 135 adesso andando a braccio, sono tantissimi. E naturalmente spero per la prossima stagione di raddoppiare, perché non, insomma, il mondo del teatro è talmente basso che insomma veramente avremo tantissimi spunti, soprattutto con l'auspicio di una stagione che torni alla sperata normalità. Di questo abbiamo bisogno non solo come pubblico, ma anche come cittadini. Insomma, credo che dopo quello che abbiamo passato sia necessario tornare più che mai alla normalità. Io vi ringrazio, naturalmente come ho anticipato in apertura, farò delle piccole pillole di pochi minuti per insomma darvi qualche notizia con un intervento solo di un magari di un ospite, massimo un quarto d'ora, vediamo, adesso ci sto lavorando e vedremo quello che uscirà fuori. Intanto i miei più sentiti ringraziamenti, un saluto a tutto, continuate a seguire Radio Sonar, noi ci vedremo con la prossima stagione, con le prime conferenze stampa, così vi racconterò tutto quello che accadrà qui a Roma e in Italia. Saluto ancora, grazie, naturalmente buon teatro a tutti.